Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood.
www.radiojo.it e la storia continua.
And what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
L'odorata società della vita quotidiana.
Oh, come on.
Chiome alla moda, anche i capelli, sempre almeno fra le classi più elevate, si dedicavano a notevole cura e intanto si cercava di liberarli dal fastidio dei parassiti, scacciando i pidocchi con aconito o altre sostanze. Poi si curava anche l'aspetto esteriore della capigliatura. Le donne usavano portare capelli lunghi e raccolte in lunghe trecce. Ma una bella capigliatura intrecciata può sopperire a un viso così così. Scriveva nel XIII secolo un poeta francese, o nelle bizzarre acconciature a merli, a cassari, a torri, a trippa, a frittella, a tagliere, che facevano infuriare San Bernardino da Siena. O donna, del tuo corpo hai fatto il Dio e così ne fai tu lo studio e talvolta è pieno di lentini. Per gli uomini invece la chioma si portava allungata o accorciata secondo i dettami della moda. Così, se a Siena nel XIII secolo si prescriveva che i capelli dovessero essere abbastanza corti da lasciare libero il collo, ma i nobili si fregiavano di lunghe capigliature lasciate sciolte sulle spalle, a Napoli, al contrario, negli anni 30 del 300, si portavano barbe e capelli così lunghi che davano aspetti potius horribiles quam mirabiles, più orribili che degni di ammirazione. Lavarsi il capo, ma ancora una volta fra i ceti più alti, era soprattutto per le donne un'operazione abituale. Due medici senesi del 400, Ugo Benzi e suo nipote Marco, suggerivano tutta una gamma vastissima di prodotti vegetali, da mescolare però al zolfo, per mantenere una bella capigliatura, e consigliavano di frizionare la cute dopo il lavaggio con acquavite o detergenti. Niente da stupirsi se poi si apprende che Lucrezia Borgia dedicava tutta intera una giornata a lavarsi la testa e, se si legge in una lettera di Isabella d'Este, la giustificazione per non aver avuto tempo di scrivere al marito perché è impegnata per tutto il giorno nel lavaggio e nell'asciugatura dei capelli. Lavarsi, anzi, poteva essere non solo una necessità per il corpo, ma addirittura un lascivo piacere. I manuali di confessione del 400, infatti, consigliavano allo zelante sacerdote di indagare presso la donna se avesse dedicato al lavaggio del capo una cura e un tempo necessario. Del resto, ci si poteva anche far lavare i capelli da lavatrici professioniste, ma una dama della buona società non l'avrebbe mai probabilmente fatto, poiché queste sciampiste non dovevano limitarsi solo a tale incombenza. Se è vero che gli istituti di Padova, di Ascoli Piceno, le assimilavano alle prostitute. Accanto alle pratiche di igiene personale, sono poi da considerare quelle dell'estetica. Donne e uomini non avevano infatti, aspettando il secolo XV, quando vennero redatti i primi manuali di maquillage, per crearsi un copioso patrimonio di informazioni su come migliorare l'aspetto del corpo. Contro le rughe si usava olio di semi di melone e contro l'eccesso di peli si ricorreva alle depilazioni che potevano gagliardamente competere con le più raffinate pratiche di tortura, calce viva, aghi roventi, infilati nel bulbo pilifero e così via. Aldobrandino da Siena spendeva più di una riga per insegnare come conservare il colore rosato del volto e Biagio di Montluc, comandante della guarnigione francese assai agliata in Siena, cinta d'assedio da fiorentini e truppe imperiali nel terribile gennaio del 1555, non avendo a disposizione la miracolosa fontana della quale favoleggiavano i fablieu francesi, che erano delle argute novellette in rima di contenuto satirico, per restituire colore al volto emaciato dalla malattia e dalle privazioni, non trovava nulla di meglio che frizionarsi energicamente il viso con del vino greco regalatogli dal cardinale di Armagnac. Oh, come on. Trucchi d'autore. A onta di quanti, da Tertulliano in poi, avevano tonato geramiri contro l'abitudine di truccarsi, e infine innumerevoli elementi vegetali e minerali costituivano il necessaire di chi voleva rendere più bello il proprio corpo. Cecco Angiolieri, ad esempio, restava sconcertato dalla capacità della sua donna a trasformarsi dall'orribile aspetto naturale a quello acquisito dopo il maquillage. Quando mia donna esce la man del letto, che non sa posto ancora del fatti bello, non ha nel mondo sì laido vasello che lungo lei non paresse un diletto. Tradotto: quando la mia donna esce al mattino dal letto, che non si è fatta ancora il trucco, non esiste al mondo vaso tanto brutto che il confronto a lei non sembri grazioso. Ma di certo non era l'unico. Il poeta pisano Fabio degli Uberti, che dalla seconda metà del XIV secolo, da parte sua, nel Dittamondo, lancia strali contro l'eccessivo trucco delle genovesi, e Franco Sacchetti mette in bocca a Taddeo Gaddi la sarcastica considerazione sulle donne di Firenze, che sono i migliori pittori e correttori, perché assai chiaro si vede che le restituiscono dove la natura ha mancato. D'altra parte, alla fine del Trecento, il pittore e ritrattista Cennino Cennini, fra le norme di pittura, non disdegnava di inserire anche i consigli su come imbellettare i volti delle donne e come rimuovere poi il trucco. Insomma, magari il corpo non poteva essere proprio pulito, ma l'importante era che il volto fosse sempre e comunque perfetto e affascinante. Some people say a man is made out of mud, a poor man's made out of muscle and blood, a muscle www.redigio.it e la storia continua. 16 tons, and what do you get? Another day older and a deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Saint Peter, don't you call me.